Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Parleremo oggi principalmente di pressione fiscale anche alla luce di un titolo ieri in prima pagina sul giornale che si riferisce a una vicenda raccontata da un imprenditore bergamasco che sarà nostro ospite più tardi a partire dalle ore 11. Il giornale ha messo in prima pagina la lettera di Angelo Carrara relativamente al peso della imposizione fiscale, un peso sproporzionato. Il giornale definisce i dati giustamente impressionanti. La denuncia dell'imprenditore è che l'85% dell'utile se ne va in tasse in virtù dell'intreccio fra le ultime disposizioni del decreto Visco-Bersani del 4 luglio del 2006, dell'anno scorso, il primo degli interventi Bersani-Visco, diciamo così, e della questione degli studi di settore. L'incrocio di queste due discipline fiscali fa sì in pratica che l'85% degli utili di un'impresa, in questo caso una piccola impresa del settore metalmeccanico con 8 dipendenti, l'85% degli utili se ne vada in tassazione. Dati che appunto il giornale definisce impressionante, raccontando ieri la vicenda in prima pagina. Il fisco dunque intasca l'85% dell'utile delle piccole imprese, denuncia il piccolo imprenditore bergamasco che in questa lettera pubblicata ieri dal giornale in prima pagina racconta una situazione peraltro simile a quella di tanti suoi colleghi. Proprio nella giornata ieri in cui Bertinotti ed Epifani hanno sottolineato che non bisogna tagliare le tasse alle imprese. Ne parleremo anche alla luce di un articolo che oggi Libero pubblica in prima pagina, firmato da Oscar Giannino proprio sulla questione fiscale. I titoli dei giornali di oggi sono pieni degli straordinari successi della lotta all'evasione, così ci viene detto. In realtà da una banalissima appunto comparazione dei dati di quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso sono cresciuti sensibilmente i controlli della Guardia di Finanza. Sono diminuiti per paradosso i redditi recuperati dall'evasione fiscale e gli stessi evasori totali, il numero dei quali è diminuito dalla gestione, diciamo così, Tremonti alla gestione Visco. È un dato assolutamente paradossale, e ancor più paradossale e beffardo il fatto che i quotidiani di oggi invece dicano esattamente il contrario, quasi a mostrare la maggiore efficacia del governo di sinistra rispetto al precedente. Beh, i numeri nudi e crudi dicono esattamente il contrario, cioè che con l'ultimo anno del governo precedente si sono recuperati più soldi dall'evasione fiscale di quanti non se ne siano recuperati quest'anno, e vengono invece mostrati come dati appunto interamente ascrivibili all'attività di Visco, Padoa-Schioppa e del governo Prodi. La lotta all'evasione fiscale, scrive oggi Oscar Giannino in prima pagina sul Libero, è la cantilena ossessiva dell'attuale maggioranza. È con la sua quotidiana invocazione, cioè l'invocazione alla lotta all'evasione, che il centro-sinistra e il governo Prodi hanno prima accusato il governo e la maggioranza che li ha preceduti di essere amici degli evasori e poi di avere perciò disastrato il bilancio pubblico, che secondo loro, ancora mesi dopo la formazione del governo Prodi, avrebbe registrato nel 2006 un deficit superiore al 5% del prodotto interno lordo, mentre, al contrario, il disavanzo di competenza al netto delle poste patrimoniali straordinarie si è poi chiuso a meno della metà, al 2,4% del PIL. Cantando sempre la canzone della lotta all'evasione, il governo Prodi nel luglio scorso ha emesso un decreto fitto di aggravi, quello che abbiamo citato poco fa, il decreto Visco-Bersani appunto del luglio scorso, un decreto fitto di aggravi di adempimenti per i contribuenti e irto di nuovi controlli e strumenti di accertamento a favore dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, dall'accesso online immediato ai conti correnti bancari alla tracciabilità elettronica di ogni tipo di prestazione professionale. Sempre con lo stesso motivetto, quello della lotta all'evasione, è stata varata una finanziaria con oltre 100 aggravi complessivi fiscali e contributivi, con effetti che condurranno la pressione fiscale a superare quel 44% sul prodotto interno lordo che già rappresentava un record registrato sempre dalla sinistra nel 1997. Cosa bisogna pensare di questo mantra sull'evasione fiscale tanto insistito, quando i dati nudi e crudi rivelano che si tratta di una pietosa ed evidente menzogna? Menzogna ancor più la palissiana dopo i dati resi noti ieri dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Avviene infatti che, malgrado tutta la maggiore enfasi in materia di lotta all'evasione, nel 2006 l'ammontare di risorse evase accertate dalla Guardia di Finanza è stato di 16,8 miliardi di euro, mentre nell'ultimo anno del famigerato ministro Tremonti l'ammontare accertato dalla Guardia di Finanza di risorse evase sempre è stato ben superiore, 19,4 miliardi, cioè nell'ultimo anno di Tremonti, ministro dell'economia, l'ammontare di risorse evase è stato di 19,4 miliardi, mentre quest'anno è di 16,8. Anche gli evasori totali accertati sono stati meno nel 2006 che nel 2005, rispettivamente 7.288 nel 2006 contro i 7.613 nel 2005. Tutto ciò malgrado un aumento dei controlli della Guardia di Finanza del 14% nel 2006, che crescerà di altrettanto nel 2007, in quest'anno in corso. Traducendo in parole semplici, i controlli potenziati del 30% in termini di numero e di funzionari addetti a inseguire come mastini gli affari delle imprese e dei cittadini, i controlli cresciuti del 30% hanno un costo ovviamente più rilevante che in passato. Malgrado ciò, sotto la sinistra giustizial-fiscalista, si scovano meno evasori di prima e si restituiscono allo Stato meno risorse. Con Tremonti l'evasore tremava di più, con Visco gode. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché consente di smascherare uno dei più triti luoghi comuni. Com'è possibile che in un paese in cui le amministrazioni pubbliche pesano con le loro entrate per una quota pari al 46% del totale del prodotto interno lordo, il dato è del 2006, riportato nell'ultima trimestrale di cassa del Ministero dell'Economia, quindi spesa pubblica e amministrazioni pubbliche che succhiano il 46% del totale del prodotto interno lordo, com'è possibile in un paese del genere che non si riesca a impostare un dibattito serio sull'eccesso di pressione fiscale? Come mai il nostro paese non riesce a far propria quella agenda di riduzione della pressione fiscale a fronte di maggiore efficienza e revisione dei fini delle politiche pubbliche, che invece innerva da un quindicennio l'intera area dell'Ocse, dopo che negli anni Ottanta furono Reagan e Thatcher a imporla nei loro paesi e a coglierne i frutti in termini di maggior crescita e di consensi elettorali? Per capirlo diamo un'occhiata a come la pensano gli studiosi, anzi, scrive Oscar Giannino, paragoniamo cosa dicono alcuni di essi che indossano occhiali ideologici e altri che dall'estero guardano al fenomeno dell'evasione con più serietà. Recentemente due economisti italiani, Luigi Cannari e Giovanni D'Alessio, hanno pubblicato nei temi di discussione dell'Ufficio Studi della Banca d'Italia una ricerca intitolata «Le opinioni degli italiani sull'evasione fiscale». I due studiosi di Banca Italia perseguono tre obiettivi: esaminare l'atteggiamento degli italiani di fronte all'evasione sulla base di un sottoinsieme di un campione di indagine della Banca d'Italia su reddito e patrimonio delle famiglie, costituito da 3.796 capi famiglia, elaborare un indicatore sintetico della propensione all'evasione e realizzare un esame comparato delle conclusioni alle quali si perviene nei due punti precedenti rispetto al passato italiano e nei confronti degli altri paesi. Bene, dalle risposte del 2004 paragonate a quelle del 1992, gli italiani, secondo i quali l'evasione fiscale è un problema gravissimo, sono scesi dal 37,9 al 30,3%, mentre quelli per i quali l'evasione fiscale è un problema fra i tanti sono saliti dal 14 al 20%. Al contempo, richiesto di quanti siano i contribuenti infedeli al fisco, il campione dà una risposta altissima, all'84%, e l'Italia è seconda in queste opinioni soltanto all'87% dei greci, che pensa appunto che siano quasi 9 su 10 gli evasori fiscali o comunque i contribuenti infedeli al fisco. Ma a sorpresa gli italiani pensano che fra il 92 e il 2004 sia aumentata l'efficacia del recupero dell'evasione fiscale, visto che 12 anni prima stimavano una perdita media per il gettito tributario del 34%, mentre due anni fa la stima media di tutto il campione di intervistati si abbassa al 27%. Ciò che colpisce, nella valutazione dei due studiosi di Banca d'Italia, è che nei loro commenti passa in secondo piano il dato che attesta una convinzione degli italiani del miglioramento complessivo della cosiddetta tax compliance, cioè del fare il proprio dovere fiscale, del pagare le tasse, verificatosi fra gli anni 90 e i primi tre anni del governo Berlusconi. Al contrario, i due studiosi di Banca Italia sottolineano che giudizi come quelli per i quali l'evasione elevata viene giustificata dagli intervistati in ragione delle aliquote troppo elevate, dell'eccesso e dell'onerosità di adempimenti tributari e della necessità di finanziare attività pubbliche inutili o clientelari, sono le giustificazioni accettate dagli antistatalisti che hanno indotto tutti i paesi dell'OCSE ad abbassare in media da 15 anni a questa parte le aliquote e a semplificare gli adempimenti, questo tipo di giudizi sono più diffusi nel sud, nelle isole e tra i lavoratori indipendenti. Questa lettura dei due studiosi di Banca Italia spiega puntualmente l'indicatore sintetico messo a punto dai due studiosi per quanto riguarda la propensione a evadere delle famiglie italiane. Secondo Banca Italia, dunque, la tendenza a evadere le tasse è più elevata fra i lavoratori indipendenti e fra i lavoratori dipendenti, fra chi ha più basse qualifiche e titoli di studio meno elevati. Insomma, una specie di criterio etico si introduce in questa valutazione, in questo studio della Banca d'Italia, che convalida quello che nel dibattito pubblico italiano è uno dei luoghi comuni più inossidabili, cioè che sia il basso civismo o la bassa cultura o il basso livello, diciamo, di reddito a determinare una bassa moralità fiscale, per così dire, e non la meglio diffusa percezione delle inefficienze della macchina pubblica e delle pretese dello Stato. Insomma, è una questione di civismo e questa impostazione naturalmente ha riflessi sulla lotta all'evasione, perché è l'impostazione del centro-sinistra. L'impostazione di questo tipo, per cui bisogna educare, fra virgolette, il cittadino, con questa impostazione la lotta all'evasione fiscale si identifica alla fine con la lotta per la diffusione della cosiddetta cultura della legalità, cioè un appesantimento delle sanzioni, degli obblighi sul contribuente, della pervasività dei controlli. Ciò che dunque abbiamo visto potentemente in atto da quando il governo Prodi ha emesso il primo decreto Visco in materia fiscale nel luglio 2006 e poi in finanziaria. Insomma, impostare la questione dell'evasione fiscale come una specie di questione morale, bisogna educare il cittadino, eccetera, si traduce poi inevitabilmente nell'aggravio degli obblighi, degli adempimenti, delle tasse, eccetera, vedi il primo decreto Visco in materia fiscale. Chi invece vuole approcciare la questione da un altro punto di vista, rispetto alla lettura etica della propensione all'evasione fiscale, legga una ricerca sanamente liberale nei suoi presupposti ispiratori come nei criteri di lettura dei dati statistici. Legga un'altra ricerca, insomma, consiglia Giannino. Gli autori di questa ricerca sono Benno Torgler della Yale University e Friedrich Schneider dell'Università di Linz. La ricerca si trova in rete sul circuito online SSRN e si intitola Shadow Economy, Tax Moral, Governance and Institutional Quality. È un vero e proprio contromanuale liberale per capire cosa davvero provochi l'evasione, anche in Italia e non solo in Italia, e come sia più opportuno combatterla. L'evasione fiscale è uno dei pochi canali attraverso i quali i cittadini contribuenti possono esprimere il proprio giudizio di sfiducia verso l'eccesso di statalismo e l'inefficienza della macchina pubblica, verso bassi tassi di partecipazione al processo decisionale e alti gradi di corruzione o criteri relazionali preferiti al merito e al talento. Se la moralità fiscale è l'intrinseca predisposizione a pagare le tasse, questa moralità fiscale è maggiore quanto più bassa è la pressione fiscale, quanto più estesa è la partecipazione al mercato del lavoro e meno gravata fiscalmente, quanto più aperta è l'economia alla concorrenza e al commercio estero, quanto meno presente è la mano pubblica proprietaria del mercato. 25 indicatori diversi vengono estrapolati in questa ricerca da tre grandi rapporti internazionali sull'interfaccia fra cittadino e Stato, per arrivare a una conclusione che ci vede, noi impenitenti liberisti, totalmente d'accordo, conclude Giannino. La conclusione è che l'evasione si combatte rendendo lo Stato più magro, meno esoso e concentrato solo sulle vere emergenze di redistribuzione del reddito. Chi pensa invece alle manette, alla cultura della legalità, alla lotta all'evasione nei termini in cui ci pensa la sinistra, chi pensa alle manette e vuole solo mettere fieno in cascina nelle casse pubbliche, accusando i cittadini e le imprese di essere meno civili dello Stato oppressore in cui crede, chi pensa appunto in questo modo va a finire che aggrava le tasse, le alza e aggrava gli oneri e gli adempimenti. È per questo che Visco, facendo la faccia feroce, ci rapina più euro dalle tasche, conclude Oscar Giannino. Mentre a fine mese, alla fine di questo mese, scattano e iniziano le verifiche retroattive sul 2005, il grande fratello fiscale, se ne era parlato qualche tempo fa, entra in banca, comincia a operare. Ultimi giorni dunque per far entrare a regime il cosiddetto grande fratello fiscale. Entro il 30 di aprile gli operatori finanziari, cioè le banche, gli intermediari, le SIM, le società di gestione del risparmio e via dicendo, banche e operatori finanziari in genere, dunque entro la fine di questo mese, dovranno trasmettere, comunicare all'archivio costituito presso l'anagrafe tributaria l'esistenza e la natura di tutti i rapporti intrattenuti con tutti i clienti a partire dagli anni 2005 e 2006. Entro maggio dovranno poi trasmettere quelli aperti o cessati nel periodo fra il 1 gennaio e il 30 aprile del 2007. A partire da maggio le comunicazioni dovranno essere effettuate mensilmente entro la fine del mese successivo, cioè qualsiasi nostro movimento in conto corrente verrà mandato all'anagrafe tributaria di tutti i cittadini, da parte di tutti i cittadini. La nuova banca dati, lo informa una circolare dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe fornire una mole spaventosa, gigantesca di informazioni sensibili per accertare appunto l'evasione fiscale. La retroattività dei controlli, partono dal 1 gennaio del 2005, rende del tutto inutili le fughe precipitose verso paradisi fiscali veri o presunti. La comunicazione fatta da banche e intermediari finanziari dovrà contenere l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari del rapporto, compreso il codice fiscale. In pratica dovranno essere comunicati tutti i rapporti, compresi quelli relativi al cosiddetto scudo fiscale per l'emersione delle attività all'estero. Il regime di riservatezza che caratterizza i rapporti con gli operatori finanziari e le banche non rileva ai fini della comunicazione del rapporto di conto, dice la circolare dell'Agenzia delle Entrate, cioè non ci sarà nessuna privacy in questo caso per i titolari di conti correnti. Il regime di riservatezza invece può essere eventualmente opposto all'amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto, cioè in un secondo momento, se l'amministrazione finanziaria entra o vuole entrare ancor più nel dettaglio, può eventualmente opporsi il diritto alla riservatezza, altrimenti tutti i dati devono essere comunicati in questa gigantesca, enorme banca dati retroattiva che scandaglierà tutti i conti correnti di tutti i cittadini italiani. Le informazioni comunicate potranno essere utilizzate sia per attività legate alla riscossione dei ruoli su imposte pregresse, sia nell'ambito dell'attività di accertamento per la ricerca e l'acquisizione di elementi di carattere patrimoniale, cioè per indagini su imposte evase o per indagini tout court che l'Agenzia delle Entrate decide di fare sui cittadini e le imprese. Tra le operazioni su cui l'Agenzia potrebbe accendere un faro, per esempio, o indagare, l'apertura e chiusura di un conto corrente, il contratto per una cassetta di sicurezza, la richiesta di un finanziamento, le gestioni patrimoniali, i movimenti delle carte di credito e dei bancomat. Le informazioni così acquisite possono essere incrociate con quelle già in possesso dell'amministrazione finanziaria, incluse quelle desunte dalla dichiarazione dei redditi. Particolare attenzione verrà poi riservata agli interessi corrisposti alla clientela dagli intermediari finanziari, un indicatore che secondo l'Agenzia delle Entrate potrebbe indirizzare verso presunte aree di evasione fiscale. Per scongiurare i rischi della famosa violazione della privacy legati ad accessi abusivi alle banche date fiscali, l'Agenzia ha poi predisposto una procedura che tiene traccia di ogni singolo accesso da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, e questo è il grande fratello fiscale che a fine mese entra a regime e che riguarda tutti i conti di tutti i cittadini italiani. Intanto dovremmo essere in collegamento telefonico, come anticipato qualche minuto fa, con Angelo Carrara, piccolo imprenditore nel settore metalmeccanico a Bergamo e autore di una lettera che ieri il giornale ha pubblicato con richiamo in prima pagina, che parla proprio delle questioni di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, cioè della pressione fiscale che strangola in maniera, con dati, anzi con numeri, diciamo, sottolineati in maniera molto chiara con riferimento alla sua propria attività, che strangola le imprese, ma strangola anche, rischia di mettere in difficoltà i lavoratori, ovviamente. Dovremmo essere quindi in collegamento con Angelo Carrara, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno e grazie di avermi chiamato.
E anche con Giovanni Morstabilini, che ci aiuterà a capire poi qual è l'iniziativa che, sulla base della constatazione di questi numeri, di questi dati, di chi lavora quotidianamente, ha dato luogo alla costituzione di un'associazione che ha preso il nome di Meno Sprechi e Meno Tasse, che è proprio l'argomento di cui parlavamo poco fa. Buongiorno dottor Morstabilini, che se non sbaglio è commercialista di professione.
Sì, esatto, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato anche da parte mia, grazie ai radioascoltatori.
Bene,
sono un commercialista, esatto.
E sì. Quindi diciamo ci può dare lumi anche sulle ultime novità che a partire dall'estate scorsa hanno complicato non poco e la complicheranno anche in futuro la vita di lavoratori, imprenditori e contribuenti in genere, no? Visto che si parla di un provvedimento, in particolar modo lo fa anche Carrara nella sua lettera, di un provvedimento che è il famoso decreto Bersani-Visco del 4 luglio dell'anno scorso, che ha generato non poche complicazioni e un aggravio, diciamo così, di adempimenti fiscali e anche contabili e di complicazioni burocratiche non indifferenti per gli imprenditori e non solo. Il tutto coronato poi anche dall'ultima finanziaria, sono stati contati, citavamo poco fa l'articolo di Oscar Giannino, proprio di stamani, 100 aggravi complessivi fiscali e contributivi in virtù dell'ultima finanziaria, i cui effetti si dispiegheranno poi nei prossimi mesi e nel futuro. Intanto però vorrei partire proprio dalla situazione molto concreta che ha raccontato Angelo Carrara in questa lettera che ieri il giornale ha messo in prima pagina con un commento, che in effetti penso che sia il commento di tutti, perché i dati sono impressionanti, dice il giornale, e mi sembra che si può tranquillamente essere d'accordo. L'85% dell'utile della sua impresa se ne va in tasse, signor Carrara, no?
Esatto, proprio l'85%.
E come si fa ad arrivare a questa mostruosa quota di prelievo fiscale, che è una roba da stramazzare?
Noi abbiamo un utile reale al 31 dicembre 2006 di 98.300 euro.
Ecco, intanto lei è un imprenditore metalmeccanico, no? Della provincia di Bergamo.
Esatto, e lavoriamo solo per le aziende, per cui tutto fatturato.
Lavora per altre imprese, quindi naturalmente con regolare fatture e senza eccezioni.
Esatto.
E 8 persone lavorano nella sua azienda, lei dice?
Sì, in tutto siamo 8 persone. Allora, la situazione è questa. Abbiamo avuto un utile di 98.300 euro, poi da questo utile bisogna aggiungere tutte quelle indetraibilità, compresa quella del capannone, comprese tutte quelle del decreto Bersani-Visco, e in più ci sono di mezzo anche gli studi di settore, e mi hanno imputato un utile di 139.564 euro. Quindi da questo utile io dovrò pagare il 64% di tasse e contributi. Il risultato è 85.667 euro.
Quindi
praticamente vuol dire l'85% del mio utile reale.
Ecco, lei ha un utile reale appunto di 98.300 euro.
Fatto.
Solo che in virtù degli studi di settore e in virtù, diciamo, dell'indetraibilità del capannone e degli altri oneri determinati dal decreto Bersani-Visco del luglio scorso, insomma, il suo utile viene stimato, diciamo così, anzi viene portato d'ufficio a 139.500 e passa euro. Siccome lei deve pagare le tasse non sull'utile reale, ma su quello che nasce dall'incrocio fra gli studi di settore, le indetraibilità, gli oneri del Bersani-Visco e via dicendo, insomma, lei non paga più le tasse sull'utile reale, ma su quello, diciamo, virtuale di 139.500 euro.
Esatto.
E già pagherebbe su questo utile virtuale, se non ho capito male, il 64%.
Sì.
Che è già una percentuale da bastonata dura.
È già una percentuale molto alta.
Però diventa l'85 se commisurato all'utile reale.
Esatto, e io sono uno di quelli fortunati.
Perché?
Ci sono i miei colleghi che arrivano anche al 104, 114%, addirittura ieri ci ha contattato una signora tramite il nostro sito internet di Varese e ci ha detto che lei è arrivata al 164% con una cifra del genere.
Cioè, questo diciamo che neanche Kafka avrebbe potuto, un Kafka fiscale non lo avrebbe potuto immaginare, diciamo, perché pagare il 104 significa che non solo io pago tutto quello che è il mio utile, ma di più.
Esatto, vuol dire che gli devo dare anche dei soldi.
Cioè vado in perdita totale. Già l'utile viene rapinato completamente, in più devo metterci una percentuale di tasse in più rispetto all'utile.
Esatto, siamo arrivati allo sfascio completo.
Ecco, la questione riguarda, se non ho capito male, soprattutto aziende di subfornitura, no? Quelle che sua lavorano per altre imprese, quindi, diciamo, qui detto in soldoni non c'è la possibilità di evadere.
No, praticamente no. Non vogliamo neanche evadere, noi vogliamo solo pagare le tasse su quello che realmente guadagniamo.
Ecco, in queste condizioni diciamo che moralmente l'evasione diventa quasi un'opinione personalissima, per carità, però in condizioni di questo tipo l'evasione diventa una via di fuga, di salvezza, diciamo.
Sì,
solo che se non si può fare, ovviamente si pagano più tasse degli utili. Questo è il paradosso.
Questa è la situazione in cui ci siamo trovati grazie a Bersani, Visco e compagni.
Ecco, la situazione, signor Carrara, è preoccupante ovviamente per la sua attività, che non è certamente la grande impresa, no? Però intanto dà lavoro a altre 7 persone.
Esatto. Sì.
E lei cosa pensa di fare come imprenditore davanti a un quadro del genere? Proprio dal punto di vista pratico?
Beh, dal punto di vista pratico è che tireremo la cinghia ancora finché riusciamo, dopodiché saremo costretti a calare le braghe e dire ai nostri dipendenti state a casa. Cioè, ma non lo vorrò dire io. Bisogna che il signor Bersani, Visco, scriva una letterina di licenziamento spiegando anche il perché. Perché io non so come giustificare un licenziamento con questa situazione.
Ecco, poi chiederemo qualche dettaglio anche al dottor Morstabilini, che ci può aiutare a capire dal punto di vista proprio dei meccanismi legislativi e fiscali come può accadere una cosa del genere. Però lei scrive anche un'altra cosa nella sua lettera, signor Carrara, ovvero che solo in Lombardia le aziende come la sua, che diciamo, per semplificare il discorso, sono aziende di subfornitura e quindi fatturano tutto e non possono scampare, e diciamo sono nella perfetta legalità, no? Sono lo specchio di quello che diciamo è il peso reale dell'imposizione fiscale, degli obblighi fiscali eccetera, in presenza di rispetto totale e forzato diciamo delle leggi, no? Allora, sono almeno 90.000 le imprese come la sua.
Sì, l'ho preso da un catalogo che ho qua della subfornitura della regione Lombardia, ho fatto per difetto. 90.000 indirizzi.
Diciamo 90.000 e dunque, facendo un altro conto sempre per difetto, 360.000 persone fra imprenditori e lavoratori, poi in molte aziende, diciamo come la sua, e l'imprenditore e il lavoratore sono molto vicini, no? Non c'è questa differenza enorme.
Ma questo è un numero per difetto, perché ho calcolato 4 persone ad azienda.
Certo, quindi almeno 360.000 persone su 90.000 imprese, che è un calcolo diciamo approssimativo e sicuramente per difetto. Quindi possiamo parlare di centinaia di migliaia di persone soltanto in Lombardia. Non penso che ecco, prego.
Sì, e volevo dire che queste persone rischieranno innanzitutto posto di lavoro, perché un imprenditore non è vestito di rosso, non ha la barba bianca e non ha le 4 renne nella stalla, non è Babbo Natale. Quindi un imprenditore alla fine dell'anno deve trovarsi dei soldi in tasca. Se questi soldi non ci sono, è costretto a chiudere oppure a emigrare. E come i piccolini non possono, la conseguenza ultima è quella della chiusura.
Ecco, signor Carrara, dicono tanto appunto che le imprese, anche quelle piccole, devono fare ricerca, innovazione, devono investire, devono poter ampliare, assumere personale, eccetera, eccetera.
Sì,
tutte parole.
Sì, sono tutte parole, perché poi nei fatti, poi le spiegherà meglio il commercialista Mostabilini, con gli studi di settore si vanno proprio a intaccare quelle che sono le innovazioni tecnologiche, l'ampliamento dei capannoni, perché tu più compri, più aumenta il registro dei cespiti, il valore dei cespiti che l'azienda ha, e più aumenta l'utile conseguito tramite gli studi di settore. Questo vale anche per il capannone, più metri di capannone hai, secondo loro più guadagni. Questo è anche, per esempio, sulla materia prima, più materia prima compri, più utile hai, ma non è sempre così. Qui è una situazione catastrofica, cioè noi ci troviamo nella condizione di non poter assumere personale, di non poter fare più ricerca, di non poter acquistare macchinari tecnologici nuovi anche per supportare la legge 626, perché noi compriamo macchine nuove ma anche per la sicurezza dei nostri lavoratori. E queste cose qua ci vengono poi penalizzate perché ci dobbiamo trovare a confronto con gli studi di settore. Quindi non so dove andremo a finire.
Ecco, dottor Mostabilini, lei è commercialista e si confronta quotidianamente con casi come quello del signor Carrara, no?
Sì, ma qui la nostra vita è diventata impossibile.
Però mi può spiegare una cosa, come mai, diciamo, può accadere, e il signor Carrara lo ha testimoniato in maniera chiarissima, diciamo, con la forza evidentissima dei numeri, no? Come può accadere che un imprenditore ha un utile, diciamo, di 98.000 euro, viene presunto, in base agli studi di settore, quindi alle leggi in vigore, che ne abbia 140.000, dopodiché, dovendo già pagare il 64% di un utile, che è una percentuale che manco la Danimarca, no? Però in Danimarca, come sappiamo, il welfare funziona e sono 5 milioni di abitanti. Da noi le cose sono un po' diverse. Quindi, già dovendo pagare una percentuale follemente alta, il 64% sull'utile, in realtà paga l'85% sull'utile reale. E c'è gente che paga il 114, cioè più dell'utile che fa. Mi spiega com'è possibile questo meccanismo infernale? Proprio leggi alla mano e, diciamo, normativa fiscale alla mano. Perché verrebbe da dire che questa qui è roba da matti.
È roba da matti, e sicuramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il decreto Visco-Bersani del 4 di luglio, dove dice il 30% del costo del capannone non è detraibile. Se aggiungiamo tutta un'altra serie di costi che secondo loro sono indeducibili dal reddito, e andiamo dall'ICI, andiamo dal costo delle autovetture, addirittura al costo dei telefoni fissi, una parte è diventata indeducibile a partire dal 2006, un discorso anche perdite su crediti, se il cliente non è fallito, non ha una procedura concorsuale, non possiamo detrarla. Se consideriamo che alcune imposte, tipo
cioè, mi scusi, se uno ha un credito, diciamo, incagliato, per capirci, no? Sì. Che non riesce a recuperare, a meno che sia già in procedura di fallimento, non lo vede più.
Se c'è l'inizio di una procedura concorsuale, sta bene, se no, deve aspettare, cioè non può detrarlo subito.
Ah, ecco, cioè tu non lo incassi, però lo paghi.
Il danno è la beffa, cioè voglio dire, lo Stato non fa niente per perseguire il furbastro che non vuol pagare le forniture, e poi mi danneggia e mi dice la perdita su crediti per adesso non la detrai fino a quando non c'è la procedura fallimentare. Quando hai la perdita su crediti, questa perdita non è detraibile ai fini IRAP, e qui tocchiamo un altro punto dolente: l'IRAP non si calcola sull'utile e basta, ma sull'utile, più il costo del personale, più il costo degli interessi passivi, più il costo dei compensi amministratori, più le perdite su crediti. Arriviamo a risultati obbrobriosi. Prima Carrara aveva accennato a un caso che ci hanno segnalato ieri. Ecco, la società è di Fiorenzuola Darda, sì. E arrivano al 164%, e ho tutto il dettaglio del conteggio, fatto benissimo, molto particolareggiato, molto preciso. Arriviamo al 164% dell'utile.
Cioè uno paga tasse equivalenti a una volta, 1,6 il suo utile.
Esatto, e qui non, diciamo, qualcosa non va. Hanno sbagliato.
Qua non va niente, dottor Mostabilini, perché se la situazione è questa, altro che impressionante.
Anche noi siamo increduli, abbiamo fatto il comitato per dire troviamoci, parliamone, qualcuno ci darà una mano.
Ecco,
noi,
dottor Mostabilini, perché e come incide, diciamo, in questo discorso? Lei ci ha elencato prima sommariamente alcune delle voci, diciamo, e delle disposizioni.
No, detraibili.
Ecco, alcune delle disposizioni che portano poi a questo risultato assurdo, no?
Costi per la ditta, ma non secondo il fisco.
Bene, in questo meccanismo come giocano invece gli studi di settore? Perché che buona parte, diciamo, delle complicazioni del signor Carrara e di moltissimi altri suoi colleghi e lavoratori nascono da lì.
Il discorso,
perché il signor Carrara, tanto per capirci, io lo faccio una domanda da ignorante ovviamente, perché il signor Carrara non può sottrarsi agli studi di settore e dichiarare un utile perlomeno quello reale?
Ma qui andiamo a toccare un altro argomento importantissimo secondo noi, perché loro hanno fatto, loro voglio dire Visco soprattutto, diciamo un nome, l'onorevole Visco ha creato un meccanismo dove dice vi do il dischetto, noi fisco, dove mi dovete mettere beni strumentali, acquisti di materia prima, costo del personale, tutta una serie di dati e vi do io il risultato. Voi mi dovete pagare le tasse su questo risultato. All'inizio, 7-8 anni fa, loro dicevano calcoliamo questo importo, chi è superiore a questo importo stia tranquillo, cioè vuol dire che ha già pagato il suo carico fiscale, stia tranquillo, non avrà visite. Quelli sotto o si adeguano o rischiano il controllo, noi concentreremo i controlli su questa fascia e a noi stava benissimo. 2 anni fa il governo Berlusconi, Casa delle Libertà, fanno non va bene lasciarvi la facoltà di decidere vi adeguate o non vi adeguate, il risultato degli studi di settore dovete pagare oppure vi mandiamo la cartella, vi adeguate, l'adeguamento è obbligatorio, vi mandiamo la cartella esattoriale, non vi veniamo a controllare. Noi abbiamo fatto i ricorsi e li stavamo vincendo nel 2006 sino al mese di dicembre. Il 14 dicembre 2006 invece c'è un bel accordo tra l'onorevole Visco e il ministro Bersani e le associazioni di categoria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Casartigiani, dove firmano controllato, verificato che i conteggi degli studi di settore sono perfetti, diamo prova, diamo valenza che secondo ecco, le associazioni di categoria l'utile che risulta è veritiero, se uno non si adegua vuol dire che fa l'evasione.
Se uno non si adegua vuol dire che fa evasione.
E basta, non ci sono motivi per discostarsi. E poi hanno detto, un caso possiamo accettare, anche con l'Agenzia delle Entrate di Bergamo mi hanno risposto in questi termini, se parliamo di ditta individuale e il titolare è rimasto ricoverato per più di 6 mesi in ospedale, mi sta bene la disapplicazione. In tutti gli altri casi gli studi di settore vanno... dovete fare l'adeguamento, cioè come a dire anche se mi portate i certificati medici non crediamo neanche ai medici perché possono essere fasulli, perciò anche certificato medico non vale. Ma quello che così ci ha lasciato sconcertato è che chi doveva difendere gli artigiani soprattutto, perché parliamo di metalmeccanici, sono le associazioni, cosa hanno firmato il 14 dicembre?
Il 14 dicembre scorso
2006, sì. E anche l'Agenzia delle Entrate mi dicono non fate più ricorsi perché se prima fino a dicembre li vincevate state tranquilli, che lo dicono i vostri rappresentanti che sono fatti bene. Ma fatti bene cosa? Cioè noi abbiamo situazioni di 200, cioè scostamenti da 200.000 euro. 200.000 euro vuol dire sappiamo che la tassazione è più del 50%, ogni anno rischiare accertamenti per 100.000 euro. Andiamo avanti 5 anni, fra 5 anni uno si rischia la mazzata, controllo e se mantengono queste minacce mi chiedono 500.000 euro più le sanzioni più gli interessi. Ma è una cosa incredibile,
ecco,
una cosa, è un abbaglio che si sono presi, qui devono ritornare indietro.
Questa questione degli studi di settore, quando uno ci aderisce è obbligato diciamo poi a rimanerci a vita?
No, il discorso è anno per anno, noi anno per anno dobbiamo, cioè ci danno dischetto, noi adesso del 2006 non lo sappiamo ancora, all'inizio eravamo i nostri, parliamo di Bergamo, eravamo tutti congrui, man mano passano gli anni, tanti sono, ogni anno li tarano più alti e arriviamo ad avere una grossa percentuale di ditte non congrue, però parliamo anche di ditte dai terzisti che mi lavorano per la Fame, per il gruppo Radici, per la CETA, ditte che assolutamente una lira di nero, un euro di nero non la fanno.
Ecco, ma uno non può dire a me, io non aderisco a questa cosa degli studi di settore e dichiaro quello che è il mio utile.
Esatto, ma perché allora firmare invece che, voglio dire, i rappresentanti degli artigiani hanno detto che invece sono veritieri in ogni caso? Sono perfetti. E anche, voglio dire, se guardiamo, io vorrei che...
Ma mi scusi, basta un accordo, diciamo, fra associazioni di categoria per obbligare tutti gli imprenditori...
è una prova grave, è come una confessione che uno va a dire...
quello sì, però voglio dire, il singolo imprenditore non può decidere di fare a meno di aderire agli studi di settore e dire io anno per anno in realtà presento, come nel caso del signor Carrara, i miei 98.000 euro di utile invece di aderire a studi di settore che me li fanno lievitare a 139.000 quando invece ce ne ho in tasca soltanto, o meglio, l'utile reale è 98. Io sto fuori dal meccanismo studi di settore.
Il buon senso dovrebbe essere questo, però le risposte che ci hanno dato sia alle riunioni che facciamo in teleconferenza all'Ordine dei Dottori Commercialisti, sia a Telefisco il 30 di gennaio, le risposte sono state date, guardate che abbiamo lavorato bene, guardate che sono perfetti, guardate che non c'è niente da fare.
Ecco, quello che io volevo chiederle, dottor Mostabilini, visto che facciamo il caso specifico, poi lo vorrei chiedere anche al signor Carrara ovviamente, visto che la condizione in cui mi trovo quest'anno è questa, cioè dover pagare l'85% e forse sono anche fortunato, come scrive il signor Carrara, perché gli altri in altri casi pagano anche di più
io
dell'utile.
Io le assicuro che allora, fino al 164%.
Dall'anno prossimo non posso uscire da questo inferno di studi di settore combinati con gli altri
con le altre
disposizioni, no.
No, perché andiamo in base al fatturato, cioè chi arriva a un fatturato inferiore a 5.165.000 euro è soggetto, punto e basta. E adesso il limite l'hanno già portato per il 2007 a 7.5 milioni, perciò hanno allargato la fascia.
Questo voglio dire, quindi diciamo che quella degli studi di settore è una gabbia obbligata.
È una gabbia obbligata, non si esce, si deve adeguare. Noi non riusciamo a dare una giustificazione.
Questo francamente, ecco, lei deve perdonarmi, perché io parto veramente dall'ignoranza nel senso letterale del termine, cioè non conosco, e mi sembra veramente una cosa inconcepibile che io debba essere obbligato ad aderire a uno schema fiscale di dichiarazione eccetera che poi mi conduce a queste mostruosità, a queste aberrazioni.
Ma qualcuno dovrà, voglio dire, chiederlo all'onorevole Visco, cioè dovranno chiedere conto di queste leggi. Non possiamo adesso non riuscire a chiudere i bilanci, non sapere più che consiglio dare. Devono adeguarsi o no? Il buon senso direbbe di no. E le conseguenze? E il fatto che siano d'accordo anche i presidenti dell'associazione di categoria?
E questo perché? Come se lo spiega? E come se lo spiega anche il signor Carrara, perché mi piacerebbe sentire.
No, questo noi abbiamo una riunione l'8 maggio qui a Bergamo, a Feriate, alle porte di Bergamo, e vogliamo chiederglielo, o viene qualcuno, perché io personalmente ho chiesto un incontro con il presidente dell'associazione artigiani di Bergamo, ma mi è stato negato. Cioè, andiamo in riunione e li invitiamo alla riunione, se vengono o meno, se no, voglio dire, passeremo tramite i giornali, cioè non possiamo. A me sembra che qui vogliano costringerci una cosa, pensar male, ma a me sembra così. Ci danno una situazione assurda, tanto assurda che, come a dire, non possiamo accettarla, e ci costringono a taroccare i dati, andare nell'illegalità. Noi diciamo invece, cioè voglio dire, io vorrei invitare i colleghi commercialisti, scendiamo in campo, non accettiamo l'illegalità.
Dovete
cambiare le leggi sbagliate, e sono tante. Prima quella degli studi di settore, la seconda quella dell'IRAP, mettetela a posto e mettiamo un margine alla tassazione.
Poi ne parliamo.
Tagliatevi gli sprechi.
Poi ne parliamo, e parliamo anche di quali sono le priorità, le emergenze, perché lei ha il polso della situazione, così come ce l'ha il signor Angelo Carrara, al quale vorrei chiedere questo. Signor Carrara, lei più che un imprenditore, stante il quadro che sta venendo fuori, mi sembra un carcerato, uno che praticamente è in una galera fiscale e esistenziale, perché poi quando ti portano via tutto quello che guadagni, cioè c'è poco anche da vivere.
Sì, sì, è vero, e poi perdiamo anche la poesia di lavorare, voglio dire. Io è 28 anni che sto lavorando e adesso mi vedo sfumare tutto quel poco che sono riuscito a costruire grazie a queste leggi qua.
Ecco, signor Carrara, che come si spiega, diciamo, il fatto, come ci diceva poco fa il dottor Mostabilini, che anche le associazioni di categoria abbiano aderito, abbiano detto sì a una roba del genere?
Ma secondo me le associazioni di categoria hanno aderito perché devono soggiacere a delle tessere dei loro associati, secondo me. Per cui devono difendere le categorie probabilmente che possono evadere a discapito di quelli che non lo fanno.
Certo, perché se il quadro è questo qui, e se lei, diciamo, mi dice che comunque, anche se avessero preso per buono il suo utile, avrebbe dovuto pagare il 64% di tasse, siamo già a livelli di rapina, onestamente,
esatto.
No? Però se chi può farlo evade, e poi a un certo punto diventa, come dire, dura la vita soltanto per chi è obbligato a rimanere nei confini delle leggi.
Anche perché voglio dire, aumentare le aliquote dell'1, del 10, del 20, del 100% su zero è da sempre zero.
E beh, questo è ovvio.
Loro dicono facciamo una lotta all'evasione, ma la lotta all'evasione non si fa così. Così si vanno a tartassare quelli che comunque pagano.
Intanto ci scrive via SMS, poi successivamente apriremo anche le linee telefoniche, ci scrive Leo da Borgomanero, Novara, e dice chiudete tutti, milioni di disoccupati, poi magari qualcosa cambia. Mentre un altro ascoltatore conferma gli studi di settore non sentono ragione neanche nel caso in cui tu, artigiano, hai un tumore e non puoi lavorare. C'è ancora un'altra testimonianza via SMS, ero un artigiano, ho chiuso l'attività a fine 2006 per molti dei motivi che state dicendo ed ero pieno di lavoro. Parlando con la gente non ci crede e mi prende per scemo, sarebbe interessante sapere quanti hanno chiuso.
Tantissimi, ma sono di più quelli che chiuderanno da oggi in avanti, perché è una situazione veramente pazzesca. Noi siamo considerati, grazie anche alle elezioni scorse che ci hanno martellato, hanno detto che i problemi dell'Italia erano tutti dovuti alla categoria delle partite IVA che erano degli evasori fiscali. Quindi di conseguenza la gente pensa che noi siamo tutti degli evasori fiscali, tutti i mali dell'Italia sono dovuti all'evasione fiscale, ma non è assolutamente vero, perché poi ci sono i vari sprechi, la burocrazia, i privilegi dei politici, queste sono cose che il sistema Italia non può più mantenere. Loro continuano a tartassare la gente che paga le tasse e non so fino a dove arriveremo.
Tra l'altro, proprio oggi abbiamo aperto diciamo, la trasmissione di oggi con la citazione di un articolo di Oscar Giannino che esprime una tesi molto semplice. Finché non dimagrisce la macchina pubblica, finché non c'è bisogno di mantenere un carrozzone che succhia più della metà del reddito, del PIL, diciamo, del prodotto interno lordo in Italia, non si potrà parlare di riduzione della pressione fiscale. Si continuerà a fare retorica invece di lotta all'evasione. E lotta all'evasione significa solo più tasse per chi già le paga e più controlli, più adempimenti e più burocrazia. La tesi non è particolarmente complessa da capire, no? Solo che si tratta di scrostare i privilegi e anche i dati di fatto incrostati storicamente di un paese che sulla spesa pubblica, cioè sulla rapina, perché la rapina di chi lavora. Perché chi lavora e chi, diciamo, per sua virtù o per necessità non può evadere, viene rapinato letteralmente. Mi sembra che non ci sia bisogno di ritornare sui numeri perché sono di una chiarezza esemplare. E allora, dottor Morstabilini, da commercialista glielo chiedo, lei stava facendo prima una piccola rassegna delle urgenze immediate, delle questioni fondamentali. Prima allora quella degli studi di settore, che
sì,
insomma... Nonostante la mia incredulità personale e la mia ignoranza, sono delle vere e proprie galere. Cioè, al di sotto di un certo livello di fatturato, tu sei praticamente obbligato ad aderire a questa forma di accertamento, no?
Noi vi abbiamo anche detto, ma a questo nella teleconferenza con l'Agenzia delle Entrate di Roma, noi ogni mese abbiamo un incontro di aggiornamento e c'è sempre un rappresentante della pubblica amministrazione. Cambiate almeno nome, voi mettete, chiamatela minimum tax, come dire, o vi adeguate o chiudete, uscite dal settore, ma ditelo chiaro e ditelo che saranno decine di migliaia di imprese a dover chiudere, non facciamo i sotterfugi, chiamiamoli studi di settore per arrivare al calcolo dell'utile preciso. No, noi gli abbiamo detto questa è una minimum tax, ditelo se volete la minimum tax e con tutte le conseguenze che comporta, ma secondo me il discorso è in ordine di precedenza, prima di tutto direi l'IRAP è la cosa più assurda, è il calcolo di un'imposta considerando anche i costi del personale e più tutti gli altri costi,
ecco,
che abbiamo detto prima.
Che oltretutto, dottor Morstabilini, non è neanche un'imposta giovanissima, ormai c'ha i suoi anni, quindi ne ha fatti di danni l'IRA.
Esatto, ma tutti hanno detto sì, è giusto è giusto abolirla, va bene, poi nessuno mette mano, perché loro hanno sempre più bisogno di soldi e, voglio dire, nessuno si prende la briga di abolire un obbrobrio. Questa non è un'imposta, l'IRAP non è un obbrobrio, è un obbrobrio, non è un'imposta vera e propria. Il discorso gli abbiamo anche proposto, come sono 33 miliardi di euro di entrata, come facciamo se mancano le entrate dell'IRAP? Ma noi abbiamo anche fatto la proposta, ma togliete gli incentivi alle imprese, togliete il costo delle province che le amministrazioni provinciali andavano abolite quando avete fatto le regioni. Cioè gli importi si equivalgono, anzi avanzerebbe anche qualcosa per il bilancio dello Stato. Domenica sera vediamo report su Rai 3 e veniamo a sapere che ci sono 21 nuove province in arrivo, e questo ci ha fatto arrabbiare sapere anche...
Ecco, se, i metodi, se, diciamo, per risparmiare sulla spesa pubblica ci sarebbero, sono tanti,
ma
no? I settori
tanti,
su
ma
cui
voglio
intervenire.
Dire, noi abbiamo costituito questo comitato 4 mesi fa, ci scrivono, ci danno segnalazioni, cosa costa la corruzione e il clientelismo in Italia, e viene fuori una cifra confermata da più voci, 70 miliardi di euro. Tanto litigare sulla finanziaria dell'anno scorso era neanche la metà.
Sì.
Parliamo di 70 miliardi di euro.
Con tutti, diciamo, i limiti che le cifre troppo precise possono avere.
Esatto, però voglio dire, c'è un margine enorme e abbiamo i casi... più osceni, dai 2200 dirigenti dell'ente Regione Sicilia con stipendi da 1.1553 euro al giorno a tutto, ma voglio dire anche dal Presidente della Repubblica. Il nostro Presidente per la prima volta ha pubblicato i dati, cosa costa la sua carica, però siamo rimasti allibiti, cioè 1000 dipendenti, al costo medio di stipendio 100... Cioè,
ecco.
120.000 euro.
Ecco, insomma, la rapina fiscale è l'altra faccia della medaglia della necessità di tenere in piedi il cosiddetto carrozzone pubblico, no? Che nonostante tutto è un carrozzone pubblico esteso, che potrebbe essere tagliato, che potrebbe essere riorganizzato. In questi giorni si sta discutendo di un'altra questione, quella del federalismo fiscale, ma pare che la proposta del ministro Padoa-Schioppa sia poco, diciamo, federalista e molto fiscale invece, stando ai resoconti. Quindi sono molti le ricette, diciamo, per venire fuori da questa gabbia mortale, ci sono, ormai le sappiamo, no?
Ci sono,
ne abbiamo ampiamente discusso, manca la volontà politica di tradurle in atto. Le chiedo però ancora, dottor Mostabellini, proprio sotto il profilo, perché io sono rimasto impressionato da questo racconto, glielo devo dire, perché evidentemente qua rischiamo anche conseguenze economiche e occupazionali e di
enormi,
livelli occupazionali
enormi,
tremende, no?
Come facciamo a tenere la concorrenza con la globalizzazione? Come facciamo a far concorrenza ai giapponesi, ma voglio dire anche a paesi più vicini? La Turchia sta facendo passi da gigante, la Spagna ha già messo nel mirino l'Italia, ha detto che fra 2 o 3 anni ci supera, loro stanno facendo belle leggi, si stanno amministrando bene, noi stiamo perdendo le ditte. Sono rimasto impressionato anch'io da quello che ha detto lei, come Leo dice chiudiamo tutti, l'altro che dice io ho chiuso perché oppresso dal fisco e nessuno mi crede, ho fatto la figura dello scemo. Ma io li vorrei un attimino a mettersi in contatto con noi. Noi dobbiamo riaprire le officine, noi dobbiamo riaprire le ditte, dobbiamo, qui adesso tutti dicono, Berlusconi dice la maggioranza dell'Italia è con me, Prodi dice altrettanto. Io mi sento di dire, nel nostro piccolo, dice, ma secondo me sbagliano tutti e due, gli italiani la pensano diversamente da loro due.
Ecco, intanto,
noi se abbiamo spazio, voglio dire, gli italiani sono con noi, cioè
no,
la gente.
Ecco, poi prima di entrare poi proprio sul discorso politico, no, e sugli schieramenti politici, perché quello è un altro ancora ordine di idee. Qua ci sono i numeri e ci sono i fatti che pesano.
Bravo,
mi sembra,
sono i numeri che parlano chiaro.
E allora da questo punto di vista vorrei chiedere, intanto apriamo anche le linee telefoniche, chi vuole intervenire può farlo naturalmente chiamando allo 02 66 20 35 29. Oppure mandando sms al numero 346 6427 756. C'è un ascoltatore che ci manda un sms con una semplice domanda: ma la Costituzione? Punto di domanda, perché in effetti non è una domanda peregrina. Mentre un altro, un altro propone lo sciopero.
Anche lo statuto del contribuente, certo, è stato calpestato. Sì.
Un altro propone lo sciopero fiscale come unica soluzione, mentre scrive ancora un ascoltatore: gli studi di settore sono fatti troppo a tavolino e nella realtà sono sballati. Mentre un altro si dice che ha chiuso anche lui un'attività, non aprirà mai più niente in Italia. E ancora c'è una proposta di chiedere i danni alle associazioni di categoria che hanno firmato gli accordi, mentre scrive Giancarlo da Milano, negoziante da 43 anni in trincea, non ho mai avuto il piacere di farmi un raffreddore a letto e sono stufo. Un piccolo imprenditore edile, Mauro, da Treviso, sei costretto a compilare gli studi di settore che non corrispondono alla tua realtà, in poche parole dichiari il falso ma a tuo danno. Gianni da Treviso, se uno non si adegua cosa accade? Tenendo conto che non abbia evaso nulla e che veramente non sia arrivato a guadagnare sufficientemente. Cioè, questa è la domanda per lei, dottor Mostabilini. Se uno non si adegua cosa accade? Mentre ancora per chiudere, poi le lascio la parola ovviamente, Ezio da Cuneo mi ha appena contattato il giornale di finanza, Voce del Sud, che mi chiede l'abbonamento. Mentre i commercialisti hanno notizie di queste problematiche anche al centro-sud? Domanda un altro ascoltatore. Prego, dottor Mostabilini.
Sì.
Allora, cosa succede se uno sfugge?
Se uno non si adegua, secondo le risposte che ci hanno dato, dal 14 dicembre 2006 c'è da accantonare i soldi, se li abbiamo, se li hanno, i nostri artigiani, per la cartella esattoriale, perché non possiamo lasciar passare gli anni, perché noi fino a 5 anni siamo controllabili, e poi trovarci dire sì, è confermato, non è uno studio di settore, ma era una minimum tax, dovevate saperlo, eravate avvertiti, adesso ci dovete pagare. Il discorso è che le risposte sono costanti, univoche. Devono adeguarsi, servono questi soldi, da voci raccolte da alcuni artigiani che frequentano l'Associazione Artigiani di Bergamo, dicono che i presidenti si sono trovati la richiesta, servono 7 miliardi di euro di nuove entrate, dobbiamo tirarli su, punto e basta. Cioè, bisogna, tutti dobbiamo fare sacrifici, questo è il modo per tirarli su. Anche se splafoniamo, andiamo oltre l'utile reale, i soldi servono. Ma la domanda allora era, ma perché allora non mettere mano agli sprechi prima? Cioè, voglio dire, se c'è un'emergenza, se il paese Italia sta per fallire, i sacrifici li facciamo tutti. Ma diteci perché dobbiamo farli, diteci perché c'è uno sperpero di denaro pubblico di questo tipo. Perché dobbiamo fare altre 21 province?
Intanto c'è un'altra telefonata, c'è una telefonata, la prima, anzi, le linee sono aperte, 02 66 20 35 29. Poi vorrei fare anche tornare a una considerazione con il signor Carrara. Intanto, pronto.
Pronto, buona Padania, Cainarca, sono Brusadelli da Como. Sono un artigiano, dirigente dell'associazione, e questo problema qua è un problema serio, anzi, le dirò di più. Sabato scorso ero a Bologna in una fiera, ci siamo trovati alcuni artigiani della zona, la prima questione che abbiamo affrontato sono gli studi di settore. Uno mi raccontava quello che ha raccontato il
signor Carrara.
Ecco, signor Carrara, la stessa cosa, anzi dirà di più, che la cartella esattoriale è lo spauracchio che è dietro l'angolo. Io come dirigente dell'associazione, sta roba qua delle categorie mi giunge un po' strana, comunque probabilmente è così.
Dice strano cosa? Strano che si sia firmati,
è strano
degli accordi.
Che siano presi degli accordi, perché i miei rappresentanti mi hanno sempre asserito che comunque gli studi settori devono scendere dal livello centrale e arrivare al livello provinciale e fare delle commissioni provinciali affinché gli imprenditori, gli artigiani diano il proprio contributo agli studi di settore, perché questo era il principio per cui era nato gli studi di settore sul modello francese, ma in Francia è un'altra cosa, l'Italia è diversa.
Insomma, per avere uno studio di settore serio deve essere territorialmente limitato.
Sì. Sì, ma perché anche io condivido l'analisi fatta dai suoi interlocutori, che lo studio di settore, e ne discutevamo appunto con i miei colleghi, limita la libertà di mercato. Perché le faccio un piccolo esempio molto veloce. Se io decido che voglio guadagnare il 7% e mi accontento, e un mio concorrente invece vuole guadagnare il 35%, io sono libero di fare concorrenza. Si, con lo studio di settore concepito così si limita la concorrenza. Quindi secondo me ci sono anche altre istituzioni sopra lo Stato che se si documenta bene la questione possono intervenire, perché non mi,
bene.
Non mi sembra giusto che degli artigiani devono chiudere per le tasse. Buona Padania.
Bene, intanto sentiamo l'opinione del dottor Mostabilini, che intanto mi pare che abbia sbagliato mestiere. E se fosse un pesce cane dovrebbe sguazzarci in questo regime fiscale all'italiana, no?
Sì, però...
È una battuta, ovviamente.
Non la pensiamo così, cioè, noi abbiamo preso belle aziendine, uno o due operai, un po' di anni fa, ci sono adesso qualcuno supera i 100 operai. Voglio dire, qualche merito ce lo prendiamo anche noi, ci piace veder crescere le aziende, non ci piace assolutamente il discorso del Carrara che mi dice ma arriverò a chiudere, assolutamente no.
Ecco, la interrompo un attimo solo, poi le lascio fare naturalmente tutte le considerazioni opportune dopo le telefonate, perché c'è un'altra chiamata di una persona che mi pare che sia nelle stesse condizioni del signor Carrara. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Sono una ditta individuale dalla provincia di Brescia, lavoro nel settore agroalimentare. Gli studi di settore sono la mia rovina, vengo nello specifico. Io praticamente non posso più ampliare la mia attività, perché qualsiasi cosa io faccia devo lavorare comunque di più. Nella mia ditta individuale lavoro solo io. In 35 anni io ho fatto un'ernia, sono stato fermo 20 giorni e sono andato anche con la febbre 38-39. Io adesso mi trovo costretto, visto la movimentazione che faccio e visto la percentuale di guadagno ridotta, e questo è dovuto alla concorrenza, dovuto alla zona in cui siamo, io per assurdo, anche se neanche ancora 10 anni per andare in pensione, io per assurdo purtroppo ho messo in preventivo a fine 2007 di cessare la mia attività. Io ho più guadagno a smettere di lavorare che a continuare a lavorare, perché se non si mette mano a questa roba è una roba assurda. Nel mio settore il 90% è in queste condizioni, solo che loro non se ne rendono conto perché non entrano nello specifico, non parlano con il loro commercialista, non si interessano dalle nuove legislazioni. Questa è una roba completamente assurda. Chi ha fatto questi studi di settore non si rende conto, non se ne rendono conto, sono studiati male. Lei pensi che alcuni parametri sono completamente sballati. Io lavoro con un camion che ha 13 anni e una pala che ne ha 15 o 16, comprata usata, bene, il valore che viene inserito è il valore globale di acquisto, quando questi messi sul mercato praticamente è ferramenta. Lavoriamo con prezzi agricoli che hanno il prezzo fermo da 20-25 anni, bene, questi qui mi dicono il prezzo rimane fermo ma tu devi moltiplicare comunque il tuo margine di guadagno, quando la concorrenza non te lo permette, se vuoi lavorare, altrimenti chiudi. Adesso subentrano anche gli studi di settore, assumi come fa Roma Nahanti. Io capisco benissimo tutti i ragionamenti e capisco benissimo anche l'artigiano, la ditta individuale ancora di più, cioè in poche parole fermo me, fermo te, e questo loro non lo capiscono.
Sì, sì, sì. Bene, grazie a lei, però qua mi sembra che più che illustri economisti, illustri fiscalisti, illustri ministri, ministri e onorevoli, se ne capisce di più dal signor Carrara e dal signore che ha appena chiamato e da lei, sì, dottor Mostabilini, che da tanti illustri personaggi.
Ma stiamo sui discorsi semplici, perché vediamo anche le trasmissioni tutte le sere ormai in televisione, ma sinceramente ci capiamo poco, ministri da una parte, ex ministri dall'altra, lotte eterne, ma di questi problemi mica tirano fuori niente, ma noi dobbiamo adesso fare i bilanci, dobbiamo dare consigli alle nostre aziende e sinceramente il problema si fa grave. Volevo rispondere un attimino,
sì,
al radioascoltatore di prima,
sì,
ecco, che fa parte dell'associazione di categoria. Purtroppo non l'ho ancora messo sul nostro sito internet, me lo metto su stasera. Se controlla domani sul nostro piccolo sito internet...
Dopo diamo anche l'indirizzo, anzi lo do subito.
Vi assicuro che stasera mio figlio me lo inserisce e lo mettiamo ben in evidenza, la scrittura famosa che hanno firmato il 14 dicembre 2006, che io vorrei invitarli proprio a leggerla attentamente, dal titolo, cominciamo dal titolo, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, e cominciamo ad arrabbiarci subito almeno, perché dal mese di luglio 2006 a dicembre, io sono 35 anni che faccio questo lavoro, ma non ho mai visto un semestre del genere. Sono 35 anni.
No, ma mi scusi, dottor Mostabilini, a noi ci hanno detto che quelle lì erano liberalizzazioni, oltre che semplificazioni.
Sì. E questo invece me lo chiamano l'accordo, guardate che nel titolo preparatevi, trovate semplificazioni degli adempimenti. Dopo andiamo avanti per dire, ma gli esperti dell'associazione di categoria ci hanno raccontato balle, qui adesso bisogna disdire l'accordo e rimettere mano, ma io direi abbiamo i bilanci da approvare, abbiamo l'acqua alla gola, cosa facciamo? Voi ci dovete dare spazio, voi dovete un attimino permetterci di dire queste cose fino all'onorevole Visco, sediamoci al tavolo, ma alla svelta.
Dottor Mostabilini, un bel porta a porta su questo argomento non sarebbe
ma noi ci andiamo stasera se ci invitano, perché i bilanci qui, sinceramente, dopo 35 anni io non li so chiudere quest'anno. Noi siamo uno studio commercialistico, siamo qui in sei, ma ci guardiamo in faccia tutti i giorni e aspettiamo novità.